l'argomento di oggi, che introduce il nuovo modulo, riguarda il procedimento legislativo, il procedimento di formazione delle leggi. E questo mi porterà a parlarvi di organizzazione delle Camere, poteri del Presidente della Repubblica, tipologia dei procedimenti, le riserve di legge. Oggi introduco gli elementi di base, poi chi di voi vorrà leggersi il manuale si farà un passo avanti nella sua preparazione e lunedì prossimo riprendiamo con i temi più specifici. Allora, procedimento legislativo. Voi tutti avete una definizione dentro di voi di procedimento, sapete cosa vuol dire procedimento? Dovete imparare le definizioni, ma non imparare a memoria dei casi di procedimento, l'insieme degli atti rivolti a un unico risultato, perché questo non ne frega niente a nessuno. Come entra nella memoria, esce dalla memoria e non lascia tracce. Bisogna capire il senso delle cose, e anche queste stupide definizioni dommatiche hanno un loro stupido senso. Il procedimento è un insieme di atti coordinati a un risultato. Questo vuol dire che ci sono atti diversi e questi atti diversi stanno insieme perché sono rivolti ad un unico risultato, nel nostro caso la produzione di una legge. E come si articola il procedimento legislativo ci dice molto su che tipo di Costituzione abbiamo. Il Costituente, disegnando un procedimento, ci dice molto sul modello di organizzazione del potere, su quella che si chiama la forma di governo, il modo con cui un certo paese è governato, i rapporti che sussistono tra gli organi costituzionali di quel paese. Prendiamo la definizione che dava lo Statuto Albertino, di cui vi ho parlato ieri. Lo Statuto Albertino ci diceva: il potere legislativo sarà collettivamente esercitato. Guardate come è scritto, perché vedremo che l'articolo 70 della Costituzione usa quasi le stesse parole. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei deputati. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. Questo è un potere che aveva il Re, che è lo stesso potere che ha il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Nessun'altra parte del mondo occidentale ormai si usa questo tipo di definizione. Perché che cosa vuol dire questa cosa? Che il Re sanziona le leggi e le promulga, ma questa sanzione vuol dire che le approva. La regia sanzione è l'autorizzazione. Senza autorizzazione la legge non può essere promulgata e pubblicata. Per cui significa partecipazione del capo dello Stato alla formazione delle leggi. Ha una volontà politica da esprimere il Re. Negando la sanzione, blocca il procedimento legislativo. Questo era caratteristico dei sistemi cosiddetti di monarchia costituzionale, dove il re manteneva il potere esecutivo. Era uno dei poteri dello Stato, nel senso che una delle funzioni di base era sua. Nell'ordinamento albertino, statutario, il re nominava e revocava i suoi ministri. Erano ministri del re. Erano collaboratori del re e il re era il capo del governo. Dall'altra parte c'era il Parlamento, fatto di due camere, una elettiva col suffragio censitario e l'altra, il Senato, era la camera, lo stanzino della conservazione. Erano tutti dignitari dello Stato, nominati dal re. Pensate che allora c'era la Camera dei Lords, c'è ancora la Camera dei Lords, ma ormai è diventata elettiva, la Camera che rappresentava i nobili nel Regno Unito. l'importante è che non sia per me. E quando gli americani hanno scritto la loro Costituzione, hanno preso a modello la Costituzione britannica, che però non è scritta. La scrittura della Costituzione britannica l'ha fatta Montesquieu, cioè un francese, un anglo-francese in realtà. Montesquieu si è inventato la tripartizione dei poteri e si è inventato la descrizione del sistema britannico, di quello che si chiama la monarchia costituzionale. Solo che quando gli americani l'hanno trascritta in americano, in Inghilterra questa forma di governo era già un po' cambiata. Per cui quella che hanno scritto gli americani è una forma di governo di metà Settecento. L'hanno bloccata perché abbiamo visto che il sistema di revisione costituzionale in America è difficilissimo, e hanno fotografato questo tipo di rapporti. Pensate che d'America non esiste il governo, lo sapevate che non esiste il governo, esiste il Presidente della Repubblica e poi esistono i sottosegretari, i suoi nominati, che lui riunisce quando e come vuole, ma non c'è un organo governo, c'è un organo Presidente della Repubblica e i suoi segretari di Stato, che sono segretari di Stato da lui nominati, che li riunisce nella stanza ovale e così via. Dall'altra parte c'è il Congresso, che è fatto a sua volta di due camere, ma nella trascrizione dall'inglese all'americano si è cancellato tutto quello che era ereditario e lo si è sostituito con elettivo, e tutto quello che era nobiliare che si è sostituito con federale. Per cui abbiamo una Camera dei rappresentanti eletta direttamente dal popolo e un Senato che rappresenta gli Stati membri. Il Presidente della Repubblica è un organo a sé stante, è capo dell'esecutivo, nomina e revoca i suoi ministri. Non ha nessun rapporto col Parlamento, però ha una funzione, nessun rapporto nel senso che per esempio non fa proposte di legge il Presidente. Però ha il potere di promulgare le leggi e di porre il veto sulle leggi. Se il Presidente della Repubblica pone il veto sulle leggi, blocca il procedimento legislativo. Poi c'è tutto un meccanismo per sbloccarlo, ma di fatto il potere legislativo è condiviso dai due organi. Quando il Presidente della Repubblica è un'anatra zoppa, non c'è la maggioranza al Congresso, caso del povero Obama, il potere legislativo praticamente si blocca, e si sblocca soltanto quando il Presidente della Repubblica trova degli accordi. Il Parlamento non può cacciare il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica non può sciogliere il Parlamento, entrambi sono elettivi, stanno sullo stesso livello di legittimazione democratica, si bilanciano e si ostacolano a vicenda. Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, aveva nominato sua moglie Hillary, segretario di Stato per l'assistenza sanitaria, voleva fare la riforma sanitaria, il Congresso gli ha bloccato il bilancio, dicendo: io non ti approvo il bilancio. Questo è successo anche a Barack Obama diverse volte, con un problema di crisi di rapporti, per cui si arriva alla fine dell'anno, e se il Parlamento non approva il bilancio, col 1 gennaio si spengono le luci in tutti i palazzi pubblici, si blocca tutta la macchina dello Stato, l'esercito resta senza soldi e la Russia invade l'America. Allora voi capite che questo sistema è un sistema molto rigido, che si sblocca soltanto tramite accordi politici. I repubblicani, i democratici e il Presidente della Repubblica, i detentori della cosiddetta leadership, cioè i capi dei gruppi parlamentari e il Presidente della Repubblica, si sono chiusi in una stanza, hanno lungamente trattato, alla fine della trattativa il bilancio è stato sbloccato e Hillary se n'è andata a casa. La riforma sanitaria di Bill Clinton è stata mollata là. Capite qual è la complessità di questo rapporto? Per questo anche il sistema americano, che è così rigido e così antico, funziona se e soltanto se la gente è disposta a trattare. E la gente è disposta a trattare se e soltanto se ci guadagna qualcosa. Per cui è il political bargaining, la contrattazione politica tra le parti. Se qualcuno di voi ha seguito quel bellissima serie che è House of Cards, ha una bella rappresentazione della vita politica americana, della difficoltà, della perenne trattativa. Da quando i repubblicani sono stati presi in mano dal Tea Party, cioè dall'ala più ideologica e conservativa dei repubblicani, la trattativa non c'è più. E questo rischia continuamente di paralizzare il sistema. E comunque ha paralizzato la politica del capo dell'esecutivo, cioè di Obama. Nel nostro il sistema ereditato dallo Statuto Albertino era esattamente questo, vedete, qui si parla di potere legislativo esercitato collettivamente dal re e dalle due camere. Il re partecipa, esattamente, anzi un po' di più, di come partecipa il capo dello Stato americano. Mette la sua firma e la sua approvazione sulle leggi, oppure pone il veto sulle leggi. Vabbè, questo non c'entra molto e lo saltiamo. È una cosa interessante come è impattato lo statuto sulla precedente legislazione, ma non è il nostro tema. La Costituzione del 48 è un'altra cosa, eccolo qua. Questo non c'entra niente con quello che volevo dire, sono un po' confuse le mie slide, ma solo di cambiarle nell'ordine mi crea qualche problema. Questo è il procedimento, ma prima del procedimento volevo mostrarvi l'attuale articolo 70. Che è quello che è oggetto di proposta di revisione costituzionale di cui si discute piacevolmente giorno e notte ormai. Eccolo qui, l'articolo 70. Le splendide nove parole dell'articolo 70. La funzione legislativa, non si parla più di potere legislativo, ma di funzione legislativa. C'è una differenza? No. È che la parola potere è un po' più pietrosa, la funzione sembra che sia una cosa un po' più burocratica, ma il potere è legislativo, è esercitata collettivamente, vedete che si usano le stesse parole, dalle due camere, stop, non c'è più il re, non c'è più il capo dello Stato, vedremo qual è il potere del capo dello Stato, ma il capo dello Stato non partecipa alla formazione delle leggi. E poi c'è la spiegazione del procedimento, eccolo qui, il procedimento è un insieme di atti rivolti allo stesso risultato e questi atti possono essere costruiti in tre blocchi, il blocco dell'iniziativa, quello della deliberazione e quello della promulgazione. Chi ha l'iniziativa legislativa ce lo dice l'articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi e enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Quali sono questi organi e enti? Sono i consigli regionali e il CNEL. Esiste il CNEL? Basta, non ne parliamo più. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Questo è quello che ci consegna l'articolo 71. Vedete, la stessa Costituzione è costruita seguendo i blocchi. L'articolo 71 è il blocco dell'iniziativa, il 72 riguarda il blocco della deliberazione, il 73 e il 74 riguarda la promulgazione. L'iniziativa è un atto formale. L'iniziativa qui è descritta soltanto per quella popolare, progetto redatto in articoli, ma il progetto redatto in articoli è l'atto formale dell'iniziativa. Che la presenti il governo, che la presenti un deputato, un senatore, oppure consigli regionali, il testo di partenza è sempre una proposta di legge redatta in articoli. Ossia è potenzialmente la legge così come approvata. Poi c'è tutto il procedimento di discussione e dei possibili emendamenti, ma entra in questo procedimento un atto che potenzialmente alla fine diventa legge, per cui deve essere redatto esattamente come un testo legislativo. Per di più, l'atto contiene una relazione e la relazione deve spiegare quali sono gli obiettivi di questa legge, il contesto in cui si muove, l'analisi delle politiche pubbliche a cui si rivolge, i vincoli europei, i vincoli di bilancio, dove sta la copertura delle spese. Tutto questo è spiegato nella relazione e poi trova il suo svolgimento nel testo della legge. Di solito il penultimo articolo della legge è la sua copertura finanziaria, cioè dice quanto costerà quella legge e dove si prendono i soldi, e l'ultimo riguarda l'abrogazione delle leggi precedenti, se c'è un'abrogazione espressa. Questo è il blocco dell'iniziativa. L'iniziativa può essere presentata indifferentemente o alla Camera o al Senato. Qual è la logica della scelta? Nessuna. I senatori presentano la proposta di legge al Senato, i deputati alla Camera, gli altri la possono presentare indifferentemente alla Camera o al Senato. Il governo di solito sceglie per le leggi più importanti, essenzialmente per le leggi di bilancio e la legge finanziaria, di alternare Camera e Senato. Questa è una prassi che è uno dei mille modi con cui in Italia si è rafforzato il bicameralismo paritario, che già vi ho detto che in origine paritario non era, ma lo si è voluto costruire in maniera paritaria per precisa scelta politica. Non è che fosse così fin dalla Costituente. E certe volte il governo invece usa tattica politica. Per esempio, il governo attualmente, grazie al Porcellum, ha una maggioranza garantita alla Camera, il PD c'è una maggioranza garantita alla Camera più esattamente, al Senato non c'è una maggioranza garantita e di conseguenza chiunque finisce con essere arbitro della vita del governo, da qui tutti i problemi che c'è il governo nell'ambito del partito di maggioranza relativa, degli alleati e degli altri che sostengono il governo. Voi sapete che il governo non è sostenuto soltanto dai PD e dai Nuova Destra, Nuovo Centrodestra, grazie, perché mi confondo sempre con la nuova Camorra organizzata. Non so perché c'è questa cosa che mi si forma in cervello, deve essere le arterie che non funzionano. E oltre a questi due blocchi, che è un blocco e un blocchino, c'è un piccolo nugolo di senatori che appoggiano il governo, tra cui i cosiddetti verdiniani, quelli di Verdini che sono più odiati e disprezzati da tutti, ma nel momento necessario sono quelli che appoggiano il governo. E questo significa naturalmente che, come è tipico di tutti i sistemi democratici, il governo deve trattare con le componenti che lo sorreggono, per cui il ministro Lorenzin sbatte il pugno, il pugnetto, e Renzi deve tenerne conto, perché senza i voti del nuovo centrodestra il governo non va avanti. Capite che non è una vita semplicissima. E allora nella tattica governativa presentare un disegno di legge prima al Senato o prima alla Camera ha un senso. le cose più spinose si presentano al Senato, perché una volta che il Senato ha raggiunto le sue mediazioni e ha formato il suo testo, la Camera lo approva tranquillamente, se il governo è d'accordo, perché alla Camera il governo c'è la maggioranza. Avere la maggioranza non è un optional, ma perché intanto si sente dire, no, l'Italicum distrugge il pluralismo, non c'è la rappresentanza di tutti in Parlamento. Sì, tutte belle cose, ma se il governo non c'ha una maggioranza certa alla Camera, non governa. Non governare può essere bellissimo se uno ama un sistema non governato, dopodiché non ci si lamenti però del debito pubblico, perché il debito pubblico è il non governare. È quello che si è formato negli anni del 70 e 80 grazie a governi che non governavano. E di conseguenza il governo pensa tatticamente dove presentare disegni di legge, perché ha bisogno di avere la certezza di chiudere in tempo la discussione. E se la Camera gli dà la certezza della maggioranza e al Senato no, questo è motivo di scelta. Esaminiamo un po' la deliberazione come funziona, poi lascerei l'ora successiva a parlarvi della promulgazione e dei poteri del Capo dello Stato. Ogni disegno di legge presentato da una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Allora, prima cosa da notare è che l'articolo 70 non ci dice nulla su dove deve svolgersi l'iniziativa. È piatto. Ci dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere, punto. L'articolo 72 rinvia ai regolamenti parlamentari per tutto quello che è la disciplina del procedimento. Dice soltanto che è obbligatorio che una commissione esamini il testo e che la Camera lo approvi articolo per articolo con votazione finale. Andiamo a vedere. Dove siamo? Qui. Questo è l'articolo 72, è il testo dell'articolo 72, immagino. Yes, è così. E l'articolo, lo slide dopo, è le commissioni. Le commissioni sono la vera vita del Parlamento. Allora, i giornalisti di serie C, mi scusi, lei che rappresenta qui con fraternità dei giornalisti, dai AC in poi, perché si arriva anche alla W, e quando vogliono spargere un po' di guano sul Parlamento, mostrano le aule vuote. E uno dice, guarda che schifo, noi spendiamo 12, 13, 14, non so quanti mila euro per pagare questi qua e questi non lavorano. E non è così, perché le Camere lavorano in commissione. Visto che ogni legge deve essere esaminata in commissione, questo vuol dire che le commissioni fanno il lavoro istruttorio delle leggi e non fanno solo quello. Per cui il Parlamento si articola in commissioni, ma questa articolazione in commissioni è una cosa estremamente interessante, perché le commissioni sono commissioni permanenti. All'inizio della legislatura, mi hanno cambiato il link qua evidentemente, all'inizio della legislatura si formano le commissioni, gruppi parlamentari, commissioni, questo è la Camera dei Deputati e queste sono le commissioni. Qua sono indicati col numero, prima, seconda, terza, e l'argomento. La prima, affari costituzionali, poi c'è giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanza, cultura, ambiente, trasporto, attività produttiva e lavoro, affari sociali, agricoltura, politiche europee. Queste sono le 14 commissioni e la Camera è praticamente lo stesso. Sono divise per materie, più o meno come sono divise per materie le competenze dei ministri. Abbiamo un ministro della difesa, uno del bilancio, finanza, se non sa cosa, uno della cultura e ambiente, uno dei trasporti, uno del lavoro e affari sociali. I ministri sono un po' meno o un po' più, ogni governo si regola come crede, ma tendenzialmente c'è una corrispondenza. Vi segnalo perché senza capire questo non si capisce nulla di cosa è la formazione delle leggi. Allora vi dicevo, all'inizio della legislatura vengono formate le commissioni che sono organi obbligatori. Il Parlamento deve lavorare in commissione perché lo dice la Costituzione. Come si formano le commissioni? Si formano così. Le commissioni sono composte in modo proporzionale ai gruppi parlamentari, il che vuol dire che la maggioranza parlamentare è maggioranza anche in commissione. Se la maggioranza è composta da più partiti, da coalizione, questi partiti saranno rappresentati proporzionalmente in commissione. Attualmente la maggioranza che sostiene il governo Renzi ha tendenzialmente la maggioranza in tutte le commissioni per un pelo al Senato, 21-20, 21-19. Se noi clicchiamo andiamo a vedere anche chi sono i commissari. No, non andiamo a vedere chi sono i commissari. Uffa, mi cambiano sempre gli agganci, sti disgraziati. Dobbiamo andare a fare un giro un po' diverso, lo si trova subito, non è un problema, ma non voglio perdere tempo. Allora, con quale tecnica? Noi abbiamo stabilito che sono proporzionali, per cui tendenzialmente i gruppi sono rappresentati proporzionalmente nelle commissioni, così come sono nella Camera, in aula. E chi sceglie i commissari? Questa è la cosa più interessante. I commissari sono scelti perché sono designati dai gruppi parlamentari. Quando si fanno le elezioni, si costituisce il nuovo Parlamento, si costituiscono i gruppi parlamentari, di solito corrispondono ai partiti che si sono presentati alle elezioni, con qualche adattamento, dipende. E poi c'è il gruppo misto che prende dentro tutte le formazioni politiche che non hanno sufficienti deputati o senatori per fare un gruppo, sono troppo piccoli per fare un gruppo autonomo. I gruppi decidono chi mandare le varie commissioni. Allora, tendenzialmente, se hanno un medico, non lo mandano in commissione di giustizia, ma lo mandano alla commissione affari sociali. Se hanno un imprenditore non lo mandano agli affari costituzionali, ma lo mandano alle attività produttive. Se hanno un insegnante non lo mandano agli affari esteri, ma lo mandano alla commissione cultura, dove sta anche la pubblica istruzione, suppongo. E allora alla fine cosa troviamo? Troviamo che la commissione, che so io, scegliete una a caso, giustizia, ci stanno avvocati e magistrati. Carissimo collega, quando uno comincia a dire carissimo collega, io scappo di solito, mi confonde, la logica del carissimo collega, uno del centrodestra e uno del centrosinistra, ma carissimo collega, discutiamo seriamente di questo problema che interessa entrambi. Cosa succede in commissione? In commissione succede che tendenzialmente l'interesse corporativo, l'interesse di gruppo sociale, l'interesse professionale, che sono tutti interessi legittimi, si sovrappone alla rappresentanza politica. E c'è un'altra questione, che è questa. Il Parlamento, quando si riunisce in aula, ha i banchi per il pubblico e la stampa. Tutte le sedute del Parlamento sono trasmesse in streaming, sono registrate, sono teleparlamento, come si chiama, è uno dei presidi sanitari migliori contro l'insonnia. Uno si mette alla televisione, trasmette le sedute del Parlamento e difficilmente resta sveglio. E c'è la pubblicità, c'è il dibattito. Se il tema è importante, la stampa sta là. Complimenti. E ci dà il reportage della seduta, ci dice se capiscono di quello che si discute, che non è detto, perché ci sono giornalisti specializzati, ma sono pochi, per cui se il giornalista è specializzato su problemi della giustizia, segue il dibattito in Commissione Giustizia, ti può dire, o in aula quando si parla di giustizia ti può dire che cosa si sta discutendo. Se invece un giornalista non particolarmente specializzato vi racconta essenzialmente delle sberle che si danno e degli insulti che si scambiano, perché è cronaca sportiva e buona parte della cronaca parlamentare è cronaca sportiva che alimenta se stessa, perché dopo in seguito il parlamentare fa: lo sa che l'onorevole tale ha detto che lei è un figlio di quello, si volta e dice: allora si ricordi cosa faceva sua sorella? E il dibattito politico prende questo bellissimo abbrivio, capito, che cronaca sportiva. E però i dibattiti seri in Parlamento sono seguiti dalla stampa seria, che ci riporta il senso del dibattito. Questo in Commissione non avviene, perché la Commissione si riunisce in stanze chiuse, c'è un circuito telematico per cui uno da fuori può seguire sullo schermo il dibattito, ma già il dibattito è molto meno interessante. La stampa ci va poco e, salvo rare eccezioni, non c'è un particolare eco del dibattito dentro in Commissione, salvo che non scorre del sangue. Se scorre del sangue la sono tutti da... che sono pronti a contare le goccioline, perché è così che funziona la cronaca. Questo significa che la Commissione non solo è molto più vicina come interessi professionali tra i membri, ma è anche più staccata dalla pubblicità, per cui nelle commissioni parlamentari si raggiungono degli accordi che in aula non sarebbero così semplici, perché in aula, oltre ai magistrati e avvocati, notoriamente ci sono anche gli imputati, e di conseguenza magari vogliono partecipare al dibattito sulla formazione delle decisioni in materia di giustizia. Così come le questioni trattate in commissione, che so io, trasporti, sono ben diverse dalle questioni che sarebbero presentabili in commissione ambiente, perché in commissione ambiente ci vanno gli ambientalisti, nella commissione trasporti ci vanno chi? Ci vanno quelli che fanno lavori pubblici, ponti, gallerie, vendono treni, comprano treni, gestiscono autobus, capito? È logico che sia così, ma se si tratta di fare il ponte di Messina, l'opinione della Commissione dei Trasporti e quella della Commissione Ambiente è completamente diversa. In aula si devono confrontare, in commissione no. Capite? Questo è un'interessante apertura su quello che è il diritto costituzionale vivente. E di conseguenza, quando la legge arriva in commissione, la legge si inabissa un po', c'è una discussione, questa discussione viene fatta come prevede la Costituzione, prima c'è una discussione generale sulla legge, che può finire con un voto dicendo: questa è una fesseria, siamo tutti d'accordo? Tutti d'accordo, via, cestino, insabbiata. Oppure c'è il passaggio ad esame articolo per articolo, e lì si formano tutti gli emendamenti. Ogni articolo è soggetto a infiniti emendamenti, gli emendamenti devono essere approvati, e c'è tutta una tecnica parlamentare particolarmente raffinata, che dà senso e ordine alla discussione degli emendamenti. Anche quello è un gioco parlamentare molto difficile, molto di abilità. Alla fine di discussione degli emendamenti, la legge può essere talmente diversa da quella iniziale che nel voto finale, nell'insieme, chi l'ha proposta dice: no, io sono contrario, me l'avete stravolta e di conseguenza io sono contrario a questa legge. La Commissione vota, approva un testo di maggioranza, designa un relatore di maggioranza, può designare uno o più relatori di minoranza, dopodiché si va in aula, perché dice la Costituzione che, chissà dove, l'articolo 72, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. In aula la discussione segue lo stesso andamento, c'è una votazione, c'è una discussione delle linee generali, alla fine possono cestinare il progetto di legge a maggioranza, oppure si passa alla discussione articolo per articolo, si esaminano gli emendamenti proposti in aula, che possono essere diversi da quelli proposti in commissione. Qui c'è un nuovo cambiamento del testo e alla fine c'è una votazione finale sul testo complessivo. Vedete com'è complessa la procedura? È complessa la procedura, ma ha un suo senso la procedura, ha una sua difficoltà, complessità, ma ha un senso. Le commissioni sono specializzate e fanno un lavoro istruttorio, ma fanno un lavoro istruttorio in cui gli interessi coinvolti sono spesso molto parziali. Ci può essere che la commissione debba acquisire il parere di altre commissioni, perché le politiche sono complesse, non stanno tutte in una materia, ma alla fine è l'Aula che decide. Ed è l'aula, perché in aula c'è la convergenza di tutti i rappresentanti eletti e di tutti gli interessi di cui questi rappresentanti eletti sono portatori. Quando arriva in aula la proposta di costituire un monumento a Renzi in zona parco meravigliosa, gli ambientalisti dicono no. Non perché sia un monumento a Renzi, ma perché non si rispetta l'area verde e così via. È un gioco complesso, ma non è un gioco stupido. La complessità non è sciocca. La complessità vuole che ci sia un'istruttoria di persone particolarmente competenti in quel settore, ma la loro competenza è anche opacità degli interessi. Io, se mi mandassero in commissione istruzione o cultura, essendo professore universitario, avrei degli interessi di cui sono portatore. È ovvio, rilanciare l'università, rifinanziare la ricerca, assumere giovani, aumentarmi lo stipendio, che è bloccato da 7 anni, che è una cosa del genere, non so, non mi occupo di queste cose, non c'ho tempo. E è chiaro, dopodiché, arrivata la legge in aula, li dovrei confrontare con gli altri interessi, quelli che dicono scusa, nella prima di finanziare la ricerca dobbiamo finanziare, questo io, l'industria, perché deve essere aumentata la produttività. E nell'aula ci sono tutti gli interessi presenti. Tenete presente che una dinamica del genere c'è anche nel governo. È uno dei fenomeni molto frequenti è che il ministro starnazzi alla televisione dicendo il mio staff ha studiato l'argomento e domani porterò in Consiglio dei Ministri una proposta, il giorno dopo il ministro va in Consiglio dei Ministri, il suo staff che si occupa, che so io, di sanità, di università, di trasporti o di ambiente, ha fatto la sua bella pensata, ma la struttura amministrativa e il ministro perseguono un interesse specifico. Se sono ministro dell'ambiente, è dell'ambiente che io mi occupo, è di massimizzare quell'interesse, la tutela ambientale. Se sono Franceschini, spero di no, se dovessi svegliarmi a Franceschini, ricordatevi di Kafka, Franceschini che è il ministro dei beni culturali, di quello deve occuparsi. Se funziona bene come ministro, deve arrivare in Consiglio dei Ministri con proposte che massimizzano la tutela e la promozione dei beni culturali. Ma in Consiglio dei Ministri si trova tutti gli altri. E gli altri dicono no, perché la massimizzazione di quell'interesse pubblico, che è un interesse pubblico, finisce con colpire altri interessi pubblici. Di conseguenza, intorno al tavolo rotondo, adesso discutiamo della mediazione tra questi interessi. Vedete, la logica è la stessa: momenti di specializzazione e momenti di collegialità, dove la collegialità è mediazione. Politica è uguale mediazione, è uguale compromesso, perché se no non saremmo in una situazione di politica costituzionale, ma saremmo in una situazione di monointeresse non mediato, cosa pericolosissima, perché avremo una legislazione ancora più schizofrenica di quello che abbiamo. Quando l'Aula affronta l'esame articolo per articolo, ridiscute gli emendamenti, e il testo che l'Aula licenzia può essere radicalmente diverso dal testo proposto dalla Commissione. Qualche volta, quando gli emendamenti sono particolarmente complessi e come dire, pesanti, si decide di rimandare la cosa in commissione, perché la commissione faccia una nuova istruttoria su questi emendamenti e dia il suo parere su questi emendamenti, e quindi il procedimento si complica ulteriormente. Finito il procedimento in un ramo del Parlamento con la votazione finale a maggioranza relativa, la legge va all'altro ramo del Parlamento, dove, per una ragione che non c'è scritto poi in Costituzione, si svolge lo stesso procedimento. In Costituzione c'è scritto che ogni Camera esamina prima in Commissione e poi in Aula con votazione articolo per articolo. Ma che due procedimenti siano esattamente uguali non è detto, di fatto spesso non è così. La seconda Camera ricomincia assegnazione della Commissione, lavoro istruttorio della Commissione, relatori di maggioranza e minoranza, dibattito in Aula, le tre fasi in Aula e votazione finale. Se la votazione finale porta, per pura combinazione, allo stesso testo, la legge è perfetta e va alla ultima fase, che è quella della promulgazione. Se invece c'è anche una virgola cambiata, la legge torna alla prima Camera. I regolamenti parlamentari hanno fatto una cosa che non c'è scritta in Costituzione, ma è ovvia: hanno detto che, esaminando la legge la seconda volta, la prima Camera esamina soltanto le cose modificate della seconda Camera, non riapre la discussione su tutto. Questo lo dicono i regolamenti parlamentari, non la Costituzione, perché l'articolo 70 nulla ci dice. No, insisto su questa cosa, perché siccome i critici della riforma costituzionale dicono: ah, il nuovo articolo 70 non ci dice niente, rimanda tutto ai regolamenti parlamentari, è ovvio che rimandi tutto ai regolamenti parlamentari. Il procedimento legislativo è solo tratteggiato nelle sue linee generali della Costituzione. I regolamenti parlamentari hanno decine di articoli sulle procedure. Le procedure, perché sono procedure diverse. La prossima settimana vi spiego la complessità dei procedimenti, perché questo è il procedimento di base, ma ci sono altri procedimenti. La prossima ora vi parlo della promulgazione.